2024 di Enrico Pagliarini.
Ed eccoci di nuovo insieme, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate su Twitter, Facebook, al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. In molti attendevano l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto comunicazione, anche perché l'abbiamo annunciato, è stato annunciato da più parti. Decreto che dovrebbe tradurre la strategia per la banda ultralarga approvata ormai dal governo il 3 marzo, quindi sono passati più di 3 mesi. Allora, tutto è stato nuovamente rinviato, il testo è stato analizzato dal Ministero dell'Economia e da giovedì è nelle mani del Ministero dello Sviluppo, e quindi questa sarebbe la ragione per cui non c'è stato il tempo, non è stato analizzato dal Consiglio dei Ministri, si è arrivati un po' troppo lunghi questa settimana. Allora, ricordiamo che nel programma con cui Renzi si presentò alle primarie del 2012 c'era scritto che l'obiettivo è realizzare un Next Generation Network, tendenzialmente con questa parola si definisce una nuova rete in fibra ottica messa a disposizione di tutti gli operatori di telecomunicazioni di proprietà di un soggetto esclusivamente pubblico senza fine di lucro e non scalabile, promosso da Cassa Depositi e Prestiti. Allora, di sicuro questa promessa non verrà mantenuta, però visto che io sono uno di quelli che tengono i programmi elettorali, poi se li vanno a rivedere dopo un po' di tempo, però ci sono alcune indicazioni nella strategia del governo per la banda ultralarga sicuramente interessanti. Vedremo quanto questo decreto saprà pensare al futuro, saprà pensare al paese, ai cittadini, alle imprese e non alle lagne di qualche operatore che giustamente dal proprio punto di vista guarda al proprio particolare, ma lo Stato deve guardare all'interesse nazionale, dovrebbe guardare all'interesse nazionale. Allora, nelle bozze che sono circolate, ad esempio, questo è solo uno degli esempi, ma è molto facile da comprendere, si fa riferimento a questa bozza che già dovrebbe essere fatta e finita. Si fa riferimento a connessioni simmetriche che possano potenzialmente fornire connettività ad almeno 100 megabits. Allora, naturalmente stiamo pensando al futuro, quindi c'è chi dice: ma che cosa ce ne facciamo di 100 megabits? Magari oggi, a parte le aziende, magari oggi poco, ma sicuramente nel giro di 3, 5, 7 anni questa sarà una connessione necessaria. Allora, il fatto che ci sia un riferimento a connessioni simmetriche non è un riferimento messo lì a caso, perché se vogliamo, come ci dice e ci suggerisce l'Unione Europea, incentivare i servizi e l'uso del cloud, abbiamo bisogno di connessioni simmetriche, cioè fibra e non rame, e già oggi gli operatori di telecomunicazioni dovrebbero cominciare a offrire, laddove è possibile, laddove tecnicamente è possibile, connessioni un po' più simmetriche rispetto a quelle che ci vengono fornite oggi. Vedremo quello che succederà. Adesso abbiamo un altro argomento che abbiamo seguito questa settimana.
I'd like to tell you about something that we've been working really hard on and something we are super excited about. You know, we love music. And music is such an important part of our lives and our culture. Today we're announcing Apple Music, the next chapter in music.
Allora, all'inizio della settimana Tim Cook, il grande capo della Apple, ha convocato i giornalisti in California per annunciare l'arrivo di una serie di novità a partire da Apple Music. Se ne è parlato tanto, era un servizio molto atteso, si sapeva che Apple avrebbe lanciato un servizio di streaming online, sarà attivo dal 30 giugno a 10 euro al mese, sarà gratis per i primi 3 mesi, ma poi non ci sarà una versione gratuita. È di fatto un nuovo concorrente di Spotify, che integra anche un servizio, che oltre ad integrare il servizio di streaming on demand, ci sarà anche la gestione della propria musica e una sorta di social network che metterà in contatto fan e artisti. Non sono molto fiducioso che questo social network, che si chiama Connect, funzionerà. Poi c'è un'altra novità.
Now let's talk about radio. The truth is, internet radio isn't really radio. It's just a playlist of songs. And so we wanted to do something really big. We wanted to create a worldwide live radio station broadcasting around the globe. And we've done that
Allora, l'altra novità è una radio vera e propria, si chiamerà Beats One, sarà in streaming su internet, è trasmessa con dei veri e propri DJ da Londra, New York e Los Angeles, sarà sempre in diretta e sarà curata da Zane Lowe, che è uno dei DJ più noti della BBC. Se fossimo in Gran Bretagna sarebbe un DJ piuttosto famoso, che è stato assunto dalla Apple qualche mese fa proprio per questo obiettivo. È sicuramente una proposta strana, quella della radio, come dicono alcuni negli Stati Uniti, real radio, non una radio automatica su internet. È una proposta interessante, strana, un po' bizzarra per i tempi che corriamo, però Apple ha detto: vogliamo delle persone vere, in carne ed ossa, che danno consigli sulla musica, e quindi scelgono loro la musica e non le macchine. Devo dire che fino ad oggi Apple non ha mai fatto l'editore, quindi non si è messa mai né a scrivere notizie né a pubblicare qualsiasi altro genere di testi, non l'ha fatto nemmeno nella musica, quindi questa sicuramente è una novità molto interessante. In ogni caso non stiamo parlando di una rivoluzione, perché stiamo parlando di un servizio che tutto sommato sembra molto simile a Spotify. Certamente, se una piccola percentuale degli utenti di Apple diventeranno anche clienti di questa radio, ma molto probabilmente Apple Music, questo nuovo servizio di streaming on demand, diventerà il numero uno al mondo. Beh, vedremo quello che verrà proposto dal 30 di giugno. Sono particolarmente curioso di sentire Beats One, perché, ripeto, in un mondo che è pieno di radio digitali, molte automatiche, ma molte anche radio normali che vengono ripetute online, e quindi di fatto sono radio vere e proprie che si possono ascoltare da qualsiasi parte del mondo, è sicuramente una proposta molto interessante, perché dietro ci sono investimenti molto importanti, ma anche un po' bizzarra. Però sono particolarmente curioso per capire che cosa ha creato Zane Lowe assieme alla sua squadra di DJ. Questa radio molto probabilmente non avrà pubblicità, quindi questo potrebbe essere sicuramente un fattore competitivo molto interessante. Dovrebbe anche avere una sorta di integrazione con tutto il mondo music, con l'offerta di musica. E poi va anche detto che in termini di mercato, se anche una, come dicevo poco fa, se anche una piccola percentuale degli utenti passano da Spotify a questo nuovo servizio, o persone che oggi non hanno un servizio di questo tipo si abbonano pagando questi 10 euro, adesso il prezzo non è stato ancora comunicato per il mercato italiano, ma molto probabilmente si adeguerà al mercato, questo servizio ha le carte in tavola, le carte in regola per diventare il numero uno al mondo. Basta non essere peggio di Spotify, non è che ci vuole molto. Allora, altre novità lanciate da Apple riguardano il nuovo sistema operativo iOS 9, che sarà disponibile dall'autunno. Forse la novità più interessante quella che riguarda l'intelligenza di Siri, che dovrebbe diventare molto più intelligente, cioè l'assistente virtuale di Apple dovrebbe allinearsi alle proposte della concorrenza, in primis a Google Now, dovrebbe aumentare anche le capacità predittive, vedere quello che succede sul nostro telefono, i messaggi che ci scambiamo, le email che abbiamo, gli appuntamenti che abbiamo, e cominciare a suggerire qualche cosa prima di quando noi ce ne accorgiamo e magari è troppo tardi. Le nuove caratteristiche del software daranno anche maggiore autonomia alla batteria, e qui si va a colmare un gap che riguarda tutti i produttori di smartphone. La durata della batteria è uno dei problemi più grossi. Poi ci saranno anche novità per Apple Pay e una nuova applicazione che si chiama News, che è un sistema per integrare varie fonti, una sorta di Flipboard integrato nel sistema operativo. Ma per il momento sia Pay che News non riguardano il mercato italiano, quindi attendiamo di sapere quello che succederà. Diciamo che molte caratteristiche di iOS 9 sono evoluzioni di cose che già esistono sul mercato, già viste, quindi la novità è che vengono integrate nel sistema operativo. Forse molti si erano abituati a grandi annunci di Apple, in questo caso a parte forse il servizio di musica, ma questo dovrà essere poi testato sul campo. Non c'è stato nulla di particolarmente rivoluzionario, ma sicuramente servono tutte queste novità che sono in arrivo per colmare alcuni gap e per continuare a mantenere questo ecosistema al vertice del mercato, perché ci sono naturalmente quelli che sono sostenitori di Android e quelli che sono sostenitori di Apple, ma non c'è dubbio che il sistema Apple è al vertice del mercato e iPhone è sicuramente una delle migliori proposte sul mercato. Alcuni continuano a dire che è la migliore, molto difficile, molto probabilmente lo è per tutta una serie di fattori, non ultimo il fatto che sia il software che la macchina viene prodotta dallo stesso soggetto, mentre per Android nella stragrande maggioranza dei casi non è così, però il dibattito potremmo dire è aperto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco le nostre Digital News, poi ci occuperemo di sicurezza informatica e faremo una chiacchierata molto approfondita sul coding. È un tema estremamente importante, parleremo anche di fatto di bambini e quindi non solo di programmazione, non solo di sviluppo software. Ci risentiamo tra un minuto.
2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024.
Se avete bambini o se avete nipoti, parenti che hanno bambini o amici che hanno bambini, tra poco parleremo di programmazione, di sviluppo software con un'esperienza che parte pensando proprio ai bambini. Ma poi naturalmente è un discorso che vale per tutti, ma in modo particolare per i bambini. Adesso le nostre Digital News, alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Allora, la prima notizia riguarda sempre la musica in streaming. Dopo l'annuncio di Apple Music, non a caso è arrivata questa settimana la notizia che Spotify ha raggiunto nel mondo 75 milioni di utenti attivi, di cui 20 milioni di abbonati paganti. Un po' un messaggio anche al mercato, alle case discografiche, eccetera, eccetera. A proposito di Spotify, Telia Sonera, che è l'operatore di telecomunicazioni principale della Scandinavia, ha investito 115 milioni di dollari per l'1,4% della società, che varrebbe così 8,2 miliardi. È un messaggio importante. Ricordo che Spotify è svedese, quindi Telia Sonera è, diciamo, tra gli operatori di telecomunicazioni è quello più vicino, quindi ha investito questo denaro ed è la prima volta che si può fare una valutazione di questo tipo grazie a questo investimento. Digital News. Adesso invece parliamo di video in streaming. Anche Mediaset si prepara all'arrivo di Netflix, che sarà in Italia ad ottobre, e rilancia così la propria offerta online. Il gruppo televisivo italiano ha presentato Premium Online, sarà disponibile in streaming via internet dal 7 settembre. Molto forte e completa l'offerta di contenuti, ma dal punto di vista tecnologico quello che è interessante è che molti di questi contenuti saranno in HD, in alta definizione, e disponibili anche offline. Digital News. Quindi sicuramente gara dura, mercato molto competitivo sia per quanto riguarda lo streaming audio, sia per quanto riguarda lo streaming video. Fino a qualche anno fa non avremmo neppure potuto concepire una serie di notizie di questo tipo. Allora, la prossima settimana, martedì 16, si apre a Los Angeles l'E3, che in inglese si dice E-Cube, la più importante fiera al mondo per l'industria del videogioco, e non è un caso che alla vigilia di questo appuntamento arrivi l'annuncio di Oculus VR, Oculus Virtual Reality, dell'arrivo sul mercato del visore per realtà virtuale tanto atteso. arriverà nel primo trimestre del 2016, tante cose accadranno da qui al 2016, sarà compatibile con Windows 10 e Xbox One. Ricordiamo che Oculus VR è stata acquistata da Facebook per 2 miliardi di dollari nel marzo 2014 e è più o meno da 3 anni che annuncia l'imminente arrivo sul mercato del proprio visore per realtà virtuale. Tutti gli anni dicono, vabbè, ma l'avete annunciato lo scorso anno dicendo che è imminente, 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 insomma, questa volta non diciamo che ci siamo, però almeno abbiamo una data di arrivo. Digital News. Mentre l'attuale amministratore di Twitter, Dick Costolo, ha fatto sapere che lascerà l'azienda a partire dal 1 luglio, gli azionisti sono insoddisfatti della crescita troppo lenta del business. Allora, il social network annuncia che sempre da luglio verrà rimosso il limite di 140 caratteri all'interno dei messaggi diretti. Una novità sicuramente interessante per tutti quelli che usano i messaggi diretti ed è un sistema di messaggistica piuttosto utilizzato. Digital News. Secondo Audi Web, ad aprile si sono collegate ad internet in Italia 29,2 milioni di persone. Nel giorno medio il pubblico che si collega da computer è invece di 21,7 milioni e di 17,2 milioni quello da terminale mobile. Ovviamente in questo caso alcuni vengono contati due volte, perché se io mi collego sia da computer che da smartphone vengo contato sia da una parte che dall'altra. Il numero di persone nel giorno medio è un po' più basso perché ci sono anche alcuni che si collegano raramente, invece quelli del giorno medio sono di fatto quelli che in pratica tutti i giorni si collegano a internet. Digital News. Ultima notizia, conferma del fermento che c'è nel mercato dei servizi web per le consegne di cibo a domicilio. È notizia di pochi giorni fa che Just Eat ha acquisito due società operative in Italia, Click e Mangia a Milano e Deliverrex a Roma. Just Eat è un operatore britannico quotato a Londra ed è una delle principali piattaforme che mette in contatto chi fa consegna a domicilio con i clienti. Quindi io vado sul sito internet, troverò una serie di negozi che già per conto proprio fanno consegna a domicilio, ma in questo modo vengono integrati in una piattaforma che poi geolocalizza anche il cliente. Quindi se io capito in una città, apro questo tipo di servizio, troverò tutta una serie di operatori, dalla pizzeria al taglio a mille altre proposte, che mi consegnano a domicilio il cibo di qualsiasi genere. Se facessimo un notiziario ogni settimana sugli attacchi informatici in giro per il mondo, avremmo parecchie notizie da inserire, però forse sarebbe anche un po' noioso. Questa settimana, ad esempio, è stato svelato che l'attacco al Parlamento tedesco scoperto un mese fa sarebbe ancora in corso. Pensate un po', Ma le minacce sono molte, frequenti e soprattutto interessano tutti. Se ne è parlato al Security Summit che c'è stato a Roma questa settimana, è uno degli appuntamenti del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Secondo il rapporto del CLUSIT, il cybercrime si conferma come causa principale di attacchi gravi a livello globale, quindi anche in Italia. Il 60% di questi attacchi va ricondotto a finalità criminali, in costante crescita negli ultimi anni. In particolare, secondo il CLUSIT, sono aumentati del 68% rispetto all'anno precedente gli attacchi in supporto ad attività militari e paramilitari. Quindi questo è un problema non solo per le aziende e i cittadini, ma anche e sempre più per gli stati. E tra le notizie appunto che potremmo raccontare ogni settimana ci sono parecchi attacchi di spionaggio tra stati. Poi in questo caso andare a verificare la notizia è estremamente complicato. Comunque un dato importante che riguarda tutti. Ne abbiamo parlato con Corrado Giustozzi, che è un importante esperto di security in Italia, fa parte anche dell'ENISA, l'agenzia europea che si occupa della sicurezza delle reti in Europa.
Sono più che quotidiani, purtroppo sono fenomeni non rari neanche nei nostri paesi, non finiscono a volte sui giornali solo per questioni di numeri. Da noi non è successo che hanno rubato 83 milioni di account o 30 milioni di carte di credito, come sono successe a molte grandi organizzazioni americane. però con numeri minori le cose succedono anche da noi, soprattutto con le organizzazioni più deboli, per esempio nel settore della sanità sono successi, diciamo, incidenti o furto di dati abbastanza importanti, e anche in molti altri casi. Quello che sta succedendo soprattutto da noi sono fenomeni magari più striscianti ma estremamente pervasivi e molto dannosi, quale il fenomeno del ransomware, ovvero quei virus o comunque malware che entrano in azienda con varie forme, tipicamente attraverso un allegato di posta o cose del genere, e poi cifrano tutti i dati di tutti i server aziendali, quindi li rendono incomprensibili a chi non ha una chiave per decifrarli, e chiaramente il malvivente chiede un riscatto per dare questa chiave, il riscatto che tipicamente richiede un importo abbastanza piccolo, intorno ai 700-800 euro equivalenti, che bisogna pagare entro poco tempo, perché se uno paga entro 6 ore paga poco, entro 12 ore paga un po' di più, entro 24 ore paga tanto e oltre 24 ore non può più pagare, quindi ha perso completamente i suoi dati. Moltissime aziende, soprattutto piccole e medie in Italia, sono state vittime di questo ricatto e molte hanno avuto dei seri problemi, perché purtroppo questo strumento è dannatamente ben fatto e non è quasi mai possibile riuscire a recuperare i dati se non pagando, e questo è molto grave.
Sì, anche se gli esperti di sicurezza dicono non pagate.
È vero, dicono non pagate per non incentivare il fenomeno. Il problema è che molte aziende spesso non hanno un'alternativa al pagare, perché chi può non pagare è colui che ha, per esempio, fatto le copie di sicurezza aggiornate al giorno prima e quindi dice: che mi importa, non pago, perdo soltanto mezza giornata, recupero tutti quanti i dati dalle copie di sicurezza e sono a posto. Ma se un'azienda non ha le copie di sicurezza o ce l'ha a un mese prima, a questo punto l'alternativa è: pago 700 euro oppure ho perso un mese di lavoro e non so come recuperarlo e magari mi ci vuole un altro mese per riuscire dalla carta a trovare. E purtroppo queste organizzazioni poi sono molto serie, nel senso che difficilmente danno, diciamo ingannano, per cui pagando si ottiene davvero la chiave che apre davvero i file con grande tempestività, e quindi alla fine purtroppo la cosa spesso più sensata, ma spesso anche l'unica da fare, è pagare.
Se uno si prepara adeguatamente non subisce un attacco ransomware.
Hai detto bene, la preparazione è la chiave, perché l'attacco ransomware può capitare, è capitato anche in organizzazioni veramente al di sopra di ogni sospetto, organizzazioni che lavorano nel campo della difesa, per esempio, anche in Italia. Allora la preparazione non impedisce il momento dello stupido, perché può capitare a chiunque di cliccare su un allegato in buona fede e beccarsi il ransomware. La preparazione aiuta a recuperare dopo l'incidente, per cui se io ho davvero tutte le mie copie di salvataggio, di backup, messe in un posto sicuro, offline, perché attenzione, molti se la copia è semplicemente su un server in rete, verrà cifrata pure la copia di backup, quindi avete perso anche il backup. Quindi un backup fatto per bene, messo offline o messo da un'altra parte, quindi in un posto non raggiungibile dal ransomware, allora è facile recuperare tutto quanto. Preparazione significa proprio questo: tenere in considerazione che un incidente potrà sempre succedere, quindi avere chiaro che cosa fare in caso di incidente.
Tu ci hai detto che il massimo della sicurezza lo si ottiene se uno fa il backup offline, che può sembrare paradossale, strano, in un mondo che è always on, sempre online, e che va sempre più verso il cloud. Fare qualcosa che è offline, non è online, mi sembra quasi anacronistico. Questo significa che poi in realtà molte strategie di security oggi stanno andando verso questa direzione? Lo si fa veramente?
Beh, questo, diciamo, nel caso particolare dei backup lo si è sempre fatto, perché vale l'antico principio di non tenere tutte le uova nello stesso paniere. Il backup, una volta che l'hai fatto, lo dovresti per esempio portare in un posto molto lontano da dove sei. Le banche fanno così, nessuna banca fa il backup dei propri sistemi e lo lascia lì, perché se va a fuoco il CED va a fuoco anche il backup, o se c'è un terremoto che distrugge il CED distrugge anche il backup. Quindi quello che si dovrebbe fare è proprio fare il backup su un media che sia possibile mettere offline, e quindi staccato dalla rete, e poi spostarlo fisicamente in un posto lontano, proprio per evitare che un incidente locale, ripeto, un incendio, una cosa del genere, possa non solo danneggiare i nostri dati live, ma anche il backup, banalmente per stare sicuri, ma anche contro il ladro che arriva e vi porta via tutto. Fate il backup su un disco removibile e poi lo date a vostra mamma, a vostro zio, a un vostro amico che se lo tiene a casa sua, perché così, se va a fuoco casa o viene il ladro a casa, almeno il backup è in un posto sicuro. E questo vale a maggior ragione oggi che c'è questa minaccia, per cui tutto quello che è online raggiungibile dal PC infetto è a rischio, per cui qualcosa che è spento, che è fuori linea, un DVD, un buon vecchio DVD, sicuramente non è alterabile dal virus, neanche quello più cattivo.
E questa è la voce di Corrado Giustozzi, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso ci fermiamo e poi riprenderemo e parleremo di sviluppo software, ma non vi spaventate, parleremo di programmazione partendo dall'esperienza di un papà e dei suoi bambini, per raccontare come sia possibile, sia forse necessario e importante imparare a programmare. Ci risentiamo tra poco.
2024.
Ed eccoci di nuovo insieme, adesso parliamo di programmazione, di coding, come si dice. Massimo Fubini, bentornato a 2024.
Grazie Enrico.
Tu sei amministratore delegato, nonché fondatore di Contact Lab, ti occupi normalmente di comunicazione, di che cosa? Che cosa fa Contact Lab?
Io mi occupo di marketing digitale diretto, quindi gestiamo i database di molte aziende e aiutiamo molte aziende a comunicare nella maniera più efficace, più efficiente con i propri consumatori, i propri clienti.
Bene, Massimo Fubini fa parte di quegli amministratori delegati che si occupano anche di tante altre cose e sono molto attenti all'evoluzione di alcuni settori. Allora ogni tanto mi danno qualche input e anzi io sono contento se una persona che gestisce un'azienda parla di altro, perché questo è anche indice di maturità verso il settore. Parliamo di coding, che se io traduco e dico programmazione, troppo brutto?
No, è la traduzione letterale, quindi non ci sono problemi a pensare che il coding è voglia dire programmare. È evidente che qualcuno lo vede come un mezzo e qualcuno lo vede come un fine. Se io parlo di scuola di coding, immagino di imparare a programmare. La mia visione è più una visione di mezzo, quindi programmare è l'elemento finale. In realtà è una scuola dove si impara a ragionare, si impara l'analisi logica delle cose. Queste cose possono essere dei videogiochi, ad esempio.
Oh, naturalmente stiamo parlando di programmazione informatica, cioè imparare a costruire programmi o applicazioni che vanno sui tablet, sui computer, non programmare le vacanze o programmare qualcosa, cioè non è una scuola di organizzazione.
Sviluppare software.
Ecco, sviluppo software. Allora, poi ci spiegherai qual è l'iniziativa che tu hai lanciato da pochi mesi, giusto?
Pochissimi mesi.
Pochissimi mesi. Per quale motivo? Visto che questo è un tema di cui si sta parlando con maggiore accento negli ultimi tempi, per quale motivo c'è questa quasi euforia nel mondo per lo sviluppo software, per la programmazione, per il coding?
Ma io ti posso parlare della mia esperienza personale diretta. Io ho tre figli e vedo che ovviamente sono estremamente attratti da tutto ciò che è elettronica, quindi l'iPhone, l'iPad, il computer, sono, come si suol dire, dei nativi digitali. Ma il nativo digitale non è detto che realmente comprenda il mondo in cui è immerso, perché è talmente normale questo mondo, è come se tu fossi sei esperto di aria?
No.
Dice, no, però la respiri tutti i giorni.
Sì.
Questa è un po' un'analogia. Quindi questi bambini che sono sottoposti a normale e quotidiana contaminazione di questi strumenti avevano e hanno tipicamente un atteggiamento completamente passivo. Che cosa vuol dire passivo? Che quando utilizzano un computer o un tablet non sono loro che stanno giocando a un qualche cosa, non sono loro che hanno uno strumento in mano che stanno plasmando per fare un qualche cosa, ma è tipicamente lo strumento che sta guidando il bambino. Ai nostri tempi, ma voglio dire non tanti anni fa, utilizzare un computer non era facile, quindi anche nel momento in cui tu lo volevi utilizzare per un qualche cosa, per un tuo hobby, che fosse la fotografia, il video, piuttosto che per giocare, comunque dovevi quantomeno approcciarlo in una maniera più scientifica, sì, che sì. Non voleva dire imparare a programmare, ma voleva dire, come dire, comprenderlo. Adesso le interfacce sono talmente semplici e banali, e i giochi sono così ben strutturati, le realtà sono anche così immersive, che il rischio di un atteggiamento passivo da parte del bambino non è un rischio, è una certezza.
È una certezza. Cioè tu dici l'approccio al non solo computer ma sempre più tablet o smartphone è molto più simile a quello che si ha guardando il televisore o ascoltando la radio, molto passivo.
Assolutamente sì. E il tema è proprio che nel momento in cui l'interfaccia utente è un'interfaccia semplice, facile, intuitiva, si spegne il ragionamento, perché io vengo tranquillamente guidato, non devo pensare se devo andare a destra, a sinistra, a fare qualcosa, ma mi faccio trasportare dal gioco. E in questo, in un bambino che in un momento ovviamente di cognitivo estremamente importante, l'idea che possa sviluppare un processo critico, dove un processo critico vuol dire ragionare su come sono fatte le cose, come possono essere modificate, quali sono i rapporti di causa-effetto, è un'opportunità incredibile, e bruciarla facendo utilizzare degli strumenti che poi dovrà utilizzare ovviamente per tutta la vita in una maniera così passiva è veramente un peccato. Da questa esperienza personale io ho provato direttamente con i miei figli, quasi come cavie, a insegnargli il coding. Li ho mandati in una scuola, perché i papà tipicamente
non hanno tempo,
poi il rapporto padre figlio sull'insegnamento è più difficile. Li ho mandati in un'altra scuola e mi sono tornati trasformati, nel senso che
tutti e tre li hai mandati?
No, in realtà ho mandato i primi due, okay, che erano nella fascia di età giusta, e il primo in particolare era proprio la morte sua, come si suol dire. Si è divertito molto, e vedo che quando lui adesso mi chiede il computer ci va non per giocare a un gioco, ma per modificare un gioco, per costruire, per condividere un gioco con qualcun altro, quindi in un atteggiamento decisamente più strutturato, e modifica anche giochi fatti da altri. Questa è la cosa molto interessante. Quindi non c'è un tema di imparare a programmare, poi nella realtà delle cose non scrivono del codice, perché ci sono delle piattaforme, una estremamente conosciuta si chiama Scratch, è stata sviluppata dall'MIT, è un linguaggio a blocchi, come se fossero dei blocchetti di Lego che si combinano gli uni con gli altri, e può sembrare una cosa molto semplice, ma si costruiscono programmi estremamente complessi. Quindi non è un giochino per bambini, è un approccio che è particolarmente adatto ai bambini, ma è un linguaggio di programmazione a tutti gli effetti. E in questa maniera la dominanza del mezzo è completamente, cioè è un progetto completamente ribaltato.
Certo, sì, sì. Per quale motivo secondo te è importante che, cioè, queste domande non ce le siamo mai fatte stando davanti al televisore. Nessuno ha mai detto i bambini dovrebbero avere un atteggiamento più critico e sapere qualcosa di come funziona il mondo del televisore. Certo, le possibilità sono molte meno.
In realtà c'è stata un'evoluzione anche sul televisore, perché se pensi ai cartoni animati che noi vedevamo un tempo, che fossero di robot o di bambole, non avevano pressoché alcun tipo di concetto educativo dietro. Molti dei cartoni animati attuali invece puntano a un tema di interazione, basta guardarli pochi minuti per vedere che in molti di questi i personaggi fanno un qualche cosa e poi pongono una domanda ai bambini, E prima di dare la risposta giusta passano 3-4 secondi e ti posso assicurare da genitore che i bambini che guardano la televisione ci ragionano e dicono sì, è il 3, no, è la strada di destra o di sinistra e così via. Quindi anche nei programmi televisivi c'è stata un'evoluzione di questo tipo. Ma la televisione è un mezzo monodirezionale,
certo,
principalmente.
È broadcast. Radio, certo.
E quindi non permette un'interazione da questo punto di vista.
Secondo te perché nel mondo, cioè tutti quelli che hanno lanciato iniziative in giro per il mondo, hanno fatto il tuo ragionamento?
Ma io credo di sì, credo che ci sia un ragionamento comune che è legato, qualcuno ci è arrivato partendo dal tema dell'informatica e quindi dire bene o male abbiamo a che fare con questi strumenti, è meglio impararli a utilizzare da piccoli e cercare di impararli a utilizzare in forma ragionata. Qualcuno è partito più dall'aspetto pedagogico invece, quindi non pensando a dire ma è meglio che imparino a programmare perché così hanno un futuro lavorativo, cosa peraltro vera, ma non è il punto.
Obama è intervenuto in quest'ottica dicendo se noi abbiamo una nazione con una fetta di popolazione che sa programmare, abbiamo una costruiamo una strategia di business su quel settore, no?
Questo è senza dubbio vero, però secondo me è fortemente limitativo come approccio, perché sembra che uno studi programmazione solo perché vorrà fare il programmatore o l'informatico, quello che è. In realtà questo studio della programmazione è uno studio che permette di capire come scomporre dei problemi, come risolverli, come approcciarli, e siccome per risolvere un problema uno può scrivere 3 righe o 30 righe di codice, e non è detto che le 3 righe siano migliori delle 30 righe, ognuno ha dei plus e dei minus, insegna proprio un approccio nel quale si vedono anche delle modalità differenti di risoluzione di un problema, quindi a tutti gli effetti è un modo estremamente interessante dal punto di vista cognitivo complessivo. Non è molto diverso da quello che è l'approccio di alcune scuole, la Montessori ad esempio è una di queste, ma anche in
metodi educativi.
Nei quali nelle scuole fanno, non so, il laboratorio di falegnameria. Il laboratorio di falegnameria non è perché li vogliono far diventare dei falegnami, ma perché se io devo progettare e costruire una porta, devo capire che si apre da un lato e non dall'altro. Se metto i cardini in altro, la porta si apre in una maniera tale per cui forse ci passerà solo il gatto,
eccetera.
Quindi è un modo differente per poter imparare a ragionare. E siamo avvantaggiati perché facciamo un qualche cosa che al bambino piace, quindi è un qualcosa che non è
unisce
dire
due cose in una.
Non ti sto insegnando l'analisi logica in italiano o in latino, che è esattamente la stessa cosa, non è differente, però non è proprio appeal per un bambino. Io ti sto dando degli elementi affinché tu possa comprendere che cosa c'è un gioco. Una cosa che a me piace dire è che io non vorrei insegnare niente. Io vorrei dare solo degli elementi di base, dei blocchettini di base, e togliere la innata, tra virgolette, paura che alcuni hanno nel provare. Quindi dire, guarda, questi sono dei pezzettini come se fossero dei Lego. Questi sono dei pezzettini.
Prova e vedi cosa salta fuori.
Ogni pezzettino ha un'istruzione, e in funzione di come tu le combini, tu stai facendo un qualche cosa piuttosto che un qualche cos'altro.
Allora, tu hai fondato una scuola. Prima di arrivare a questa scuola, volevo farti raccontare delle iniziative che già ci sono nel mondo, e chiederti anche per quale motivo non ti sei agganciato a queste iniziative.
Ma sicuramente non sono stato il primo e spero di non essere l'ultimo. Un'iniziativa estremamente conosciuta e che consiglio a tutti di approfondire si chiama Coder Dojo. Coder Dojo è un'iniziativa no profit che è presente in moltissime città, non solo in Italia ma nel mondo, dove ci sono dei volontari, tutti molto bravi, molto ben preparati, che vogliono cercano di avere quanti più bambini possibile da avviare a questo tipo di esperienza, e quindi fanno una serie di iniziative ogni settimana, ogni due settimane, nelle quali i bambini si possono iscrivere e fanno le loro due ore e mezzo di codice, e da questo poi, come dire, ognuno prende la propria strada, quindi hanno una missione estremamente elevata e molto interessante di provare a contaminare quanti più bambini possibile.
Ok.
essendoci una tale organizzazione e un tale livello qualitativo, mi sembrava assurdo mettermi, come dire, anche in concorrenza con loro. A me interessava cercare di approfondire di più il percorso, quindi prendere questi pulcini, tra virgolette, che hanno avuto la prima imbeccata e provare, per quelli che ovviamente hanno interesse, a proseguire in questo tipo di percorso. Quindi la mia difficoltà è differente, quindi l'attenzione sul modello didattico, sul modo con il quale riuscire a coinvolgere questi bambini e riuscire effettivamente a toccare la loro curiosità, a toccare, è un elemento decisamente più importante. Quindi in 2 ore ti do un gioco e ti puoi divertire, riuscire a far divertire e a imparare con lo stesso gioco più volte nel tempo è un mestiere senza dubbio
differente. Allora, tu hai fondato una scuola che si chiama Master Coder, che per adesso è solo a Milano.
In questo momento è solo a Milano, è in fase, non posso dire prototipale, perché abbiamo già fatto diversi corsi e le persone che insegnano hanno una lunghissima esperienza di insegnamento anche nei Coder Dojo, quindi questo è il livello di contaminazione che abbiamo. Il progetto è più ambizioso ed è un progetto di estendere poi questo tipo di modello anche ad altre città, voglio dire una specie di franchising, perché in tutte le città c'è questo tipo di domanda molto forte. Per esempio, io per iscrivere i miei figli a Coder Dojo Milano ho dovuto aspettare 4 sessioni perché non c'era mai posto, tale era la richiesta. E quindi l'idea di supportare altre persone che vogliono far diventare quella che è la loro, come dire, iniziativa di volontariato nei confronti di Coder Dojo, volendo anche una vera e propria professione, noi vorremmo dare non solo quella che è l'infrastruttura tecnica dietro, quindi le assicurazioni, i permessi, le commodity, computer, eccetera, eccetera, ma portare a fattor comune tutta l'esperienza didattica che noi stiamo costruendo, non solo su computer ma anche sotto forma di proprio editoria a supporto del computer, che possa ovviamente dare la migliore customer experience.
Quanto dura questa scuola?
Ma è decisamente modulare, perché se pensi che un modulo da 2 ore può vivere tranquillamente da solo, ed è quello che noi andiamo a fare. Poi noi tipicamente abbiamo dei moduli che durano dalle 5 alle 10 lezioni, che possono essere o distribuite nell'arco di un mese, 2 mesi, e questo avviene tipicamente nel periodo in cui i bambini vanno a scuola, quindi pomeriggio quando escono. Questa è un'attività che si mette al pari delle attività di musica piuttosto che sportive. Lo stesso modulo può essere compattato in una sola settimana, ed è quello che facciamo proprio in queste settimane con i cosiddetti campus estivi. Quindi i bambini vengono per una settimana e tutte le mattine fanno attività di coding, poi il pomeriggio fanno anche altri tipi di attività, perché non ci interessa tenerli al computer tutto il giorno. L'obiettivo. Non è assolutamente questo l'obiettivo.
7-14 anni è l'età che voi indicate.
7-14 anni è sicuramente l'attività più adatta affinché abbiano una bellissima esperienza e hanno il giusto livello di maturazione. Ci sono delle attività di pre-coding che si fanno anche dai 5 anni, non sono attività che sono così lunghe nel tempo, cioè non c'è un corso di una settimana o due settimane di pre-coding, sono delle attività più una giornata, due giornate. Ci sono anche una serie di sbocchi per ragazzi dai 14 anni in su. Un gioco che spopola in maniera incredibile si chiama Minecraft, peraltro acquisito da Microsoft per un sacco di soldi non più tardi di molto tempo fa. Minecraft ha una cosa bellissima: è un gioco che è aperto dal punto di vista di codice, e quindi i ragazzi possono costruire degli hack, cioè delle modifiche al gioco, quindi non sono più, come dire, dei giocatori di un qualche cosa fatto da altri, ma sono dei giocatori che attivamente possono modificare il gioco. Per modificare il gioco uno lo può fare a manina, spostando dei blocchetti e così via, oppure scrivendo del codice. Questo codice è Java, che è uno ovviamente dei linguaggi più conosciuti al mondo. Quindi l'idea che delle persone possano imparare un linguaggio come Java, magari non ne capiscono subito il perché. Noi I videogame in generale danno una motivazione estremamente forte e interessante per imparare un qualche cosa. Quindi magari per l'adulto la scuola di coding è vista come una finalità per imparare a programmare. Per il gioco, per il bambino, il coding è un mezzo per divertirsi ed essere più bravo a determinati giochi. Noi ne vediamo un po' l'aspetto educativo che vogliamo mantenere nascosto. Cioè noi non vogliamo pubblicizzare al bambino: vieni qui che ti insegniamo a ragionare, perché non è sexy, non è interessante. Sì, sì. Certo, ovviamente. Certo. Noi vogliamo che lui si diverta, che non abbia paura a utilizzare lo strumento, a provare, a condividere quello che sta facendo con gli altri, non abbia paura a copiare, perché copiare non è brutto. Cioè, a scuola copiare è brutto. Nel mondo del coding copiare è bello, perché quello che tu vai a copiare, innanzitutto lo devi capire. Perché se copi,
sì,
senza,
se no copi
senza leggere,
senso, certo.
Poi perché copi? Copi perché tu vuoi modificare, perché copi, nessuno ti dà un voto. Copi qualche cosa perché dici: questo l'ha già fatto, è fatto bene, funziona, io ne voglio aggiungere un pezzo, quindi sì. È inutile che vada a riscrivere quella parte lì. Quindi nel momento in cui tu copi c'è il valore di condividere, di sapere che qualcuno ti sta facendo risparmiare del tempo, e quindi tu a tua volta rilascerai il tuo codice aperto affinché altri risparmino del tempo. Ma soprattutto quello che tu vai a copiare veramente lo manipoli, lo condividi, lo tocchi, e quindi impari il ragionamento degli altri.
Sì,
perché
sì.
Magari tu stai facendo qualcosa, non ti riesce bene, e vai a vedere come altri hanno risolto lo stesso problema.
Alla fine della scuola si ottiene, cioè un esame, cioè
non c'è assolutamente
un diploma.
Non c'è assolutamente nessun tipo di esame, né un tema di diploma. Ovviamente noi diamo, come dire, dei bollini che mostrano quello che è, come dire, non la bravura, perché noi non vogliamo avere bambini più bravi e meno bravi. Ognuno fa il proprio percorso nel tempo e ognuno ha interessi diversi, quindi magari uno sviluppa più codice per fare la musica, alcuni sviluppano più codice per fare i videogiochi, e come tali questo sviluppo del codice ha delle problematiche di scomposizione dei completamente differenti,
sì,
quindi
sì.
Non si possono neanche fare dei paragoni. La cosa molto bella è che col tempo i bambini insegnano ai bambini. Noi una cosa che diciamo da subito, diciamo: quando voi bambini avete un problema, non avete capito qualche cosa o non vi riesce qualche cosa, prima di chiedere a noi, come dire, formatori o mentor,
chiedete agli altri,
guardate che cosa stanno facendo gli altri. E qualcuno potrebbe pensare, come dire, che lo facciamo perché così risparmiamo del tempo, possiamo seguire delle classi più numerose. Innanzitutto le classi hanno un rapporto di formatori bambini stringentissimo, cioè cerchiamo di avere un formatore per 5, 6, 7 bambini. Poi è ovvio che se sono un po' più grandicelli, un po' più formati, allora la cosa può essere differente. Ma il valore di confrontarsi con gli altri, di guardare attorno e della collaborazione è uno dei valori fondanti.
Sì. No profit?
No, la società non nasce come no profit per una scelta molto ben definita. Noi vediamo nelle iniziative no profit, tipo quelle di Coder Dojo, un elemento sociale estremamente importante e rilevante, ma come ogni attività no profit ovviamente si basa sul lavoro di volontari.
Sì.
E il lavoro di volontari funziona molto bene nel caso di Coder Dojo, perché sono delle pillole di formazione,
sì, sì.
Ma in una scuola molto più strutturata che deve seguire nel tempo, il lavoro del no profit non si presta. Quindi uno dei nostri elementi è quello di poter stare sempre al passo non solo delle tecnologie ma dei modelli educativi, e cercare di avere delle persone che possano dedicare molto tempo a questo tipo di formazione, quindi che ne facciano anche un lavoro. Per farne un lavoro devono poter ovviamente essere
certo.
remunerate, dobbiamo avere sufficienti risorse da investire per confrontarci con i colleghi internazionali,
sì.
E così via. Diciamo che è una società low profit.
Sì.
non c'è un'idea di remunerazione del capitale. Questo io è un investimento che ho fatto come società, a cui non mi attendo nessun tipo di ritorno di capitale. Di sicuro è una struttura che si può muovere molto più agevolmente rispetto a una no profit, per comprare dei computer, investire in dei libri, scaricare una fattura e soprattutto pagare i formatori.
Senti, non esistono altre scuole del genere?
Sì, ce ne sono e mi piace anche fare pubblicità a dei competitor, tra virgolette. Una delle scuole dove ho mandato peraltro i miei figli, quindi la scuola che ha creato Riccardo Donadon in H-Farm, nella zona di Treviso, sono per me stati anche una fonte di ispirazione. Io è proprio lì che ho visto quanto sono stati contenti e felici e cambiati i figli, quindi non posso che parlare bene di lui. Ci sono poi altre scuole, non ne ho avuto ovviamente un'esperienza diretta, quindi non ne posso parlare né bene né male, e senza ombra di dubbio quante più iniziative di questo tipo ci sono meglio è da un punto di vista sociale. L'importante è che vengano fatte col giusto livello di serietà e approfondimento, perché ahimè non ci si guadagna con questo business, si va a pari, lo dico
sì,
molto,
no, ma il motivo è altro, diciamo,
e quindi il motivo è altro, sì, e sì. Quindi è in gioco come dire l'educazione dei figli, non è in gioco il fatto di guadagnare un po' di più o un po' di meno.
Bene, io ringrazio Massimo Fubini per essere stato con noi, buon lavoro.
Enrico, grazie mille e grazie di avermi fatto parlare finalmente di un qualche cosa, come dire, di più exciting
della comunicazione, del marketing digitale, che poi ha degli aspetti sexy anche quello,
e che ha permesso ovviamente di finanziare questa scuola, quindi non vogliamo assolutamente tornare su questi passi.
A presto.
Grazie mille.
E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa versione podcast oppure averla ascoltata in streaming. Vi ricordo che trovate maggiori informazioni su Master Coder sul sito internet, molto semplice e molto facile, mastercoder.com. L'abbiamo indicato anche sul nostro sito internet www.radio24.it. Bene, ci risentiamo la prossima settimana, vi ricordo che 2024 va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica tra le 13 e le 13.30, oppure ci trovate sempre in podcast. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori che continuano a scriverci per raccontare come e dove ci ascoltate. Devo dire che ci sono due categorie che sono in testa alla classifica, quelli che ascoltano 2024 nel trasferimento casa-lavoro, lavoro-casa, oppure quelli che fanno sport. Tra quelli che fanno sport, la categoria più popolata è quella di coloro che corrono a piedi, però ci sono anche vari e altri sport. Quindi continuate a scriverci e continuate anche a passare parola per far sì che amici, parenti, persone che conoscete utilizzino 2024 come strumento di lavoro, di conoscenza, di divulgazione, di diffusione. Naturalmente tutto questo grazie ai nostri esperti. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024.